Come si affronta un fallimento?
Ciao, io sono Camilla.
E io sono Ines.
Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono. Se vi piace il nostro podcast e volete darci una mano a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify o Apple Podcast. Mi raccomando, ci aiuta tantissimo.
Torna con noi Benedetta Rese Lucini per raccontarci la nascita di Otter, la sua nuova startup fintech che permette di usare gli investimenti già realizzati per ottenere un anticipo in contanti e ripagarlo quando vuoi.
Prima di iniziare vogliamo ringraziare lo sponsor di questo episodio, Barbierinos, la catena di barbershop italiana che sta rivoluzionando la professione del barbiere in Italia. Come ci ha raccontato il loro co-founder Michele Callegari nella nostra intervista, Barbierinos è molto più di un semplice barbiere. Ha infatti trasformato una semplice necessità come tagliarsi i capelli o radersi in un'esperienza godurosissima. Oggi è un vero love brand, con oltre 20 barbershop sparsi in tutta Italia e una community di oltre 100.000 appassionati. Tra i suoi soci adesso c'è anche un bellissimo d'eccellenza, Claudio Marchisio, campione sportivo e icona lifestyle italiana.
Se vi sentite in alto mare riguardo a cosa mettere sotto l'albero dei vostri fidanzati, amici, fratelli, papà e di tutti gli uomini che amano prendersi cura di sé e del proprio look, Barbierinos è sempre un'ottima idea. La sua offerta è molto vasta e conta un'ampia gamma di idee regalo. Dai set per la barba e per la rasatura, alle gift card disponibili sia digitali che in versione cofanetto per gli indecisi, hanno anche lanciato un'edizione limitata firmata Peaky Blinders. Barbierinos ci accompagnerà nelle prossime settimane e ha deciso di regalare a tutti voi un fantastico omaggio. Con il codice Made It avete il 20% di sconto su www.barbierinosworld.com fino al 24 dicembre su tutti i prodotti a marchio Barbierinos senza minimo di spesa. Come al solito trovate tutti i dettagli in descrizione dell'episodio. Benedetta era stata l'ospite del terzo episodio del nostro podcast, oltre 2 anni fa, quando era ancora alla guida di Oval. Da quel giorno tante cose sono cambiate e ci racconta come sono andate le cose. Oval, fondata da Benedetta nel 2017, insieme ad altri 3 co-founder, era nata per fornire servizi di risparmio e investimento semplici e intuitivi. La fintech aveva raggiunto oltre i 500.000 utenti e raccolto al 2019 oltre 11 milioni di dollari. Valutata a 60 milioni di dollari e partecipata anche dal gruppo Intesa San Paolo, Oval non è però riuscita a chiudere il suo successivo round di finanziamento a causa della pandemia. Impossibilitata a crescere, la società è entrata in procedura di amministrazione ed è poi stata assorbita dal broker ETX Capital.
Benedetta, con grande sincerità e trasparenza, ci spiega come ha affrontato quei momenti difficili e tutte le lezioni che ha imparato. Col suo bagaglio di esperienza, Benedetta ha poi appunto fondato Otter, la sua nuovissima startup fintech in rampa di lancio. Ci racconterà tutti i dettagli nella nostra chiacchierata. Con lei stavolta non ci sono altri founder, ma non è da sola in questa impresa. La community che ha creato durante la sua avventura in Oval non l'ha abbandonata e rappresenta adesso un grande valore per lei, premiando la coraggiosa mentalità di Benedetta. Go big or go home. Ascoltiamo. Benedetta, sei stata una delle nostre primissime ospiti del podcast e in quella chiacchierata ci avevi raccontato il tuo percorso e il lancio di Oval Money, che è la startup che hai fondato subito prima della nuova, di cui parleremo, Otter. E da quell'episodio sono successe tantissime cose, e se iniziamo con Oval Money, purtroppo le cose non sono andate come avevate sperato, nel senso che il prodotto, anche se era stato molto amato, aveva una community grandissima di oltre 500.000 di utenti, il business model purtroppo è stato messo a dura prova dalla pandemia, in un periodo in cui stavate per chiudere un round di finanziamento che vi serviva per continuare la vita di Oval, che purtroppo è saltato. Poi avete trovato un'altra opzione, diciamo, di completare un'acquisizione con un grande player italiano, che anche questa non si è concretizzata purtroppo, e quindi vi siete trovati a dover mettere Oval Money in amministrazione, che poi è stata acquisita da ETX Capital, ma purtroppo per esempio la parte di azionisti che aveva messo soldi in crowdfunding ha perso i soldi investiti nella startup, e diciamo che Oval Money continua ad esistere, però non con il futuro che avevate sperato come founder, ovviamente. Quando si pensa di crescere, continuare a crescere una startup. Però questo è il mondo delle startup, per cui in questa chiacchierata volevamo parlare di questo, del tuo percorso dopo Oval Money, di quello che stai facendo adesso. E quindi ti chiedo una domanda iniziale per parlare di questo momento, appunto. Quando è arrivata la pandemia e stavate lavorando su Oval e appunto avete capito che sarebbero arrivate delle difficoltà, come sono andati quei primi momenti? Quali sono le prime emozioni che hai provato? E una volta, diciamo, entrata in mode problem solving, cioè come facciamo a risolvere queste situazioni, lezione, su cosa ti sei concentrata?
Sì, allora, prima di tutto grazie di avermi reinvitata e complimenti perché vedo che il vostro podcast sta crescendo sempre di più, quindi sono molto contenta che continuate a poter portare nuovi start-upper e comunque imprenditori, imprenditrici, tante imprenditrici anche sul vostro podcast. Sì, mi piace questa puntata perché voglio proprio essere assolutamente trasparente, che è un po' il mio modo di fare le cose, sono sempre stata così e penso che sia il giusto modo per poter fare il lavoro che faccio. Devo dire che le startup vanno bene, vanno male, sono un po' quello che si dice un roller coaster, no? Quindi ci sono dei momenti buoni e dei momenti difficili e spesso si entra in versione problem solving. Quello che è stato complicato all'inizio del periodo della pandemia è che ci siamo trovati in una situazione di problem solving che non conoscevamo, perché non sapevamo prima di tutto quanto sarebbe durata. All'inizio della pandemia ci hanno chiuso tutti in casa, quindi non riuscivamo neanche a comunicare in modo semplice, ancora prima di... È vero che ci sono mille tool e in startup lavoriamo sempre anche da remoto, ma è molto diverso nei momenti difficili se non ci si può neanche vedere e parlare. E poi terzo, c'è stato un generale shutdown nel mondo del mercato degli investments, che non vediamo neanche oggi, che per esempio è un mercato abbastanza complicato per il mondo delle startup, ma comunque gli investitori continuano a rispondere alle mail. Invece all'inizio della pandemia c'è stata completamente una chiusura dove proprio non rispondeva più nessuno alle mail, non c'era più nessun tipo di comunicazione con il mondo generale, perché nessuno sapeva cosa sarebbe successo, e in più la criticità era quella che non sapevi per quanto tempo sarebbe durato. Quindi la prima emozione è: oh my god, non so quanto tempo devo gestire questa problematica.
Questa cosa per i nostri ascoltatori succede a marzo-aprile, quindi veramente, veramente gli inizi del Covid, quando non sapevamo nulla, c'eravamo appunto appena chiusi in casa e non era il Covid, insomma, dell'anno dopo, di adesso, che ovviamente abbiamo visibilità.
Esatto, io avevo in programma di fare il closing del round di investimento intorno a fine aprile, maggio del 2022, quindi a fine marzo, a inizio marzo eravamo proprio nella finalizzazione dei term sheet, quindi abbastanza avanti con il round. E quindi ti trovi in questa situazione abbastanza complicata, perché è vero che da imprenditore sai che dovrai gestire delle difficoltà, ma questa proprio nessuno se la poteva aspettare. Il problem solving in cui siamo entrati ovviamente è quella di cominciare a capire quale era il budget che avevamo, quanto sarebbe durato e quali erano le cose facili che potevamo utilizzare per fare un po' di cost cutting, che è la prima cosa che devi fare. Quindi quanto può durare la tua startup senza finanziamento? E quindi queste sono le prime cose che abbiamo fatto. Poi ci siamo messi un po' a cercare anche un compratore, come avete scritto, e quindi ci sono state diverse fasi nel processo, e con uno siamo andati molto avanti, eccetera eccetera. Quindi il problem solving spesso è sempre molto business oriented. Ovviamente quando tu arrivi alla fine di un round e ti prepari per un round, i mesi prima sono probabilmente quelli in cui una startup spende di più, perché deve far vedere dei numeri positivi, quindi fa marketing eccetera. Quindi ci siamo trovati in un momento in cui abbiamo dovuto tagliare completamente il marketing, e però da lì abbiamo scoperto anche come utilizzare al meglio la nostra comunità. Quindi ci sono anche delle buonissime learnings, nel senso che impari sempre meglio come utilizzare quei poche risorse che hai nel modo migliore. E queste sono state le prime cose che abbiamo fatto.
Quando poi avete capito che le cose non sarebbero andate come dovevano, come ti sei sentita? Cosa avete fatto? Insomma, ci puoi raccontare anche questa parte brevemente del capitolo?
Sì, sì, certo. Allora, devo dire che non c'è mai un momento in cui dici... le cose non andranno, nel senso che sei sempre a cercare la soluzione migliore per la situazione in cui sei. Quindi ovviamente la soluzione migliore primaria è continuare a avere capitale per crescere l'azienda, la seconda è vendere l'azienda, la terza è trovare un modo per cui magari riesci a salvare i clienti, il brand, i dipendenti, il lavoro dei dipendenti, eccetera eccetera. Quindi questo è stato il modo in cui farlo, e poi sicuramente ti preparano gli acceleratori, gli investitori, la tua community ti prepara sempre a imparare come fare a crescere un'azienda, sicuramente non come farla portarla in amministrazione. Quindi lì c'è stato un sacco di learning, ho dovuto parlare con tantissime persone nel settore diciamo dell'amministrazione per capire come si fa, perché nessuno te lo insegna a questo momento e nessun fondatore chiaramente si prepara un po' in modo positivo per il fatto di dover comunque fare una procedura di amministrazione che è una procedura diversa da quella di bankruptcy o di fallimento. La procedura di amministrazione è proprio un modo in cui le aziende si mettono in questo stand-by proprio per trovare un compratore, ovviamente per un importo spesso più basso, però comunque è una situazione di stallo, direi, e quindi è questa situazione via di mezzo che scegli di prendere ancora prima di aver finito la cassa, in modo da salvare quel che è salvabile.
Infatti grazie mille ancora di essere stata così trasparente, perché come dici non è una cosa a cui ti preparano, non è una cosa di cui si parla anche molto apertamente, quindi c'è un po' di mistero intorno a questo processo, e quindi per i nostri ascoltatori secondo noi era una cosa molto importante da un po' raccontare. Infatti nello spirito di trasparenza sei stata anche molto trasparente al momento della vendita ITX Capital nel raccontare quello che era successo con Oval Money, raccontando tutto su LinkedIn, quindi mettendo un grande post e raccontando quello che era successo. Come hanno reagito le persone nel tuo network? Che tipo di risposta hai avuto a questo momento?
Diciamo che, come dicevo prima, è sempre meglio anticipare le notizie che non, perché ho imparato, e questo l'ho imparato probabilmente dalla mia esperienza in Uber, dove i media erano abbastanza difficili da gestire, che se tu anticipi la notizia non c'è più una notizia, no? Quindi non raccontano le cose nel modo sbagliato. Quindi ho scelto prima di tutto di fare una email con i miei soci, ovviamente, con una mail congiunta ai nostri investitori, che era una mail privata, ovviamente, che andava loro. E poi, visto che loro erano stati informati, dopo un po' di giorni, quando sapevamo che sarebbe uscito la notizia, io l'ho comunicato sul mio LinkedIn. Una delle cose che ho scoperto è che c'era una comunità, specialmente di altri founder, di imprenditori, di investitori anche, e di comunque la comunità del mondo tech, che ci ha dato un sacco di supporto, nel senso che hanno apprezzato il lavoro che abbiamo fatto, che hanno capito anche le situazioni di difficoltà che abbiamo avuto e che comunque hanno voluto credere nel fatto che comunque come imprenditori potevamo continuare. Ho avuto anche alcune persone che mi hanno proposto di investire nel mio prossimo progetto. Io a quel punto non stavo neanche pensandoci, però comunque un segno di fiducia. Poi ci sono stati un po' di commenti chiaramente antipatici, diciamo, un pochino, non tanto, devo dire, dagli investitori che erano i nostri investitori, ma più da alcune persone in generale che magari non conoscevano bene la situazione, che però sono stati comunque silenziati abbastanza su online. Quello che ho trovato molto forte come supporto è stato quello sia dai dipendenti futuri e quelli che c'erano ancora dentro, sia da comunque l'universo in generale, dicevo, tech, che conosce questo mondo. E ovviamente c'è stato è meno chiaro per chi non fa parte di questo mondo che le startup hanno una vita. Penso che quando abbiamo cominciato a fare startup, è sempre stato chiaro per me e i miei soci che se noi dovevamo fare startup la facevamo sul serio. Cosa vuol dire sul serio? Nel senso che cresci o non cresci. Non volevamo fare la impresa familiare, che va benissimo, è una scelta, cioè ci sono tantissime persone che scelgono quella impresa, e quella è una impresa che ha senso di esistere e deve esistere, e certe persone vogliono fare quello. Ci sono altre come me che volevano fare un'impresa grande, quindi comunque sono arrivati ad assumere 60 persone, ad essere più di un mercato, a crescere con un business model che non era ancora profittevole, che è aiutato da capitali esterni e ovviamente fomenta la crescita. Quindi c'è un po' una differenza, e questo è un po', diciamo, i commenti su LinkedIn diversi che si vedevano tra chi pensa che fare impresa sia solo l'impresa sicura, impresa piccolina, single owner business, e l'impresa startup. E questo, secondo me, in Italia dimostra ancora una grossa lacuna nel cosa vuol dire fare startup, perché startup vuol dire proprio azienda a rischio con capitale di rischio, no? Quindi sono proprio due diversi tipi di imprese che si vogliono fare. E io non giudico chi vuole farne una o l'altra, ovviamente è assolutamente aperto, però quando ne vuoi fare startup devi prendere questo rischio. Sono sempre stata ispirata da Travis, che era il mio capo in Uber, il fondatore di Uber, che era, lui diceva sempre: guarda che Uber è la mia terza impresa, e alla terza impresa gli investitori mi hanno dato i soldi senza neanche sapere cosa stavo per fare. Perché in America il fatto che tu sei, e poi ne parleremo dopo, second time founder o third time founder, ti crea solo del valore. Le sue prime due aziende sono fallite, anche le sue, spesso per questioni esterne alla sua capacità. E quindi, diciamo, nel mondo del startup così si fa. Poi, ovviamente, mi auguravo di far meglio, però questo è, non mi ha scoraggiato dal riprendere, diciamo, di scegliere di continuare a fare questo lavoro.
No, esatto, mi ricordo proprio nella nostra prima intervista che dicevi che la tua ambizione con Noval Money era go big or go home, quindi di fare una vera startup che crescesse, sai, si dice 10 per, poi non so, però una startup che crescesse velocemente e che si meritasse capitali di rischio, che appunto, come dicevi, dentro una startup c'è tantissimo rischio, e quindi questa è parte del mondo startup, alcune vanno, alcune non vanno. E appunto abbiamo parlato di un po' quello che è successo e come avete risolto, come siete entrati in problem solving e come siete arrivati poi al capitolo finale per voi con Noval Money. Ma se parliamo un po' proprio di lezioni come founder, quali sono alcune delle cose che hai imparato? E non amo fare questa domanda, però cosa faresti diversamente se tornassi indietro, nel senso, ora che hai avuto tempo di pensarci, appunto, su ci sono delle cose che hai notato che magari sapendole adesso avresti fatto diversamente?
Forse una delle cose che ho imparato e che non che farei diversamente, ma che faccio diversamente nella seconda volta, è proprio quella di definire meglio cos'è la worst case scenario, che poi non posso prevedere perché il Covid non l'avrei potuto prevedere, però quando cresci di crearti anche una worst case scenario sempre, quindi non sempre essere solo positivi, che è necessario, ripeto, per fare startup, però avendo in testa due business model, uno da una parte con la crescita e l'altro con il worst case, cosa vorrebbe dire quindi tagliare, dove sono le parti che puoi tagliare velocemente se ti ritrovi in una situazione di mercato sfavorevole. E poi l'altra cosa è, esatto, di scegliere bene le persone, e il capitale non ha un valore oltre ai soldi, no? Quindi sceglierti bene gli investors che vuoi avere dentro. Una delle cose che penso di aver fatto bene è di aver avuto, anche tramite il crowdfunding, un network, un gruppo di investitori che sono sempre stati di grande supporto. Quello che ho fatto male è che non li ho usati abbastanza, cioè certe volte molti di loro mi hanno detto: perché non ci hai scritto quando ancora non sapevi che sarebbe andata male e noi ti avremmo potuto magari aiutare e trovare delle soluzioni. Quindi forse il concetto di reaching out anche con gli investitori, che se vuoi hai un rapporto un po' complicato perché vuoi sempre dimostrare che stai facendo al meglio, no, con il loro capitale, invece essere anche più trasparente con loro, non alla fine ma durante il processo, può essere molto utile. Quindi una delle cose che sto e voglio fare con Otter, e sto pensando di fare, proprio di creare un gruppo di initial investors che sono gente con cui io penso di poter avere un rapporto confidenziale e che possono aggiungere valore a quello che faccio. E quindi sto un po' proprio cambiando concetto: al posto di prima fare funding e prendere i soldi, prima sto cercando le persone con cui mi piace interagire, da cui voglio imparare, e poi dopo gli chiederò di entrare nel capitale. Quindi sto un po' rigirando la cosa.
No, questo è un consiglio super interessante, perché questa è una cosa che si vede spesso nel mondo startup, visto che devi comunque, quando sei founder, devi vendere la tua idea costantemente, vendere il tuo progetto, anche quando le cose magari stanno andando male devi comunque sempre essere positivo, perché non sai mai con chi puoi parlare. È vero che poi magari in una situazione in cui veramente le cose stanno andando male non ti puoi far aiutare se non lo dici, ed è anche un momento molto, immagino, solitario, perché già essere founder è una journey molto, diciamo, un po' lonely, perché poca gente può capire le complicazioni e lo stress che stai vivendo, però quando devi sempre mettere su la faccia che tutto va bene quando magari le cose stanno andando male è ancora più difficile, diciamo, nel abbiamo parlato poco fa e lo diciamo spesso sul podcast, fallire o insomma che le cose non vadano come hai previsto fa parte del gioco, fa parte del gioco di, insomma, del mondo delle startup. Ci sono ovviamente fallimenti più piccoli e quelli più grandi. Tu in generale sul fallimento cosa ne pensi e in Italia secondo te come è visto?
Ho letto l'altro giorno una frase che mi è piaciuta molto, che è "People either take risks or work for people who do". Quindi sei o una persona che prende rischi o scegli di lavorare per qualcuno che poi è quella persona che prende dei rischi. Quindi non è sbagliata nessuna delle due strade, però prendere i rischi fa parte di quello che è il lavoro di un imprenditore e fa parte di quello che è il lavoro di una startup. Nessun imprenditore, nessuna startup di successo ti dirà che ha avuto un'esperienza facile. C'è sempre stato un momento critico, difficile, in cui ogni tanto è veramente la probabilità di sopravvivere spesso è lo 0%, e ogni tanto ce la fai e ogni tanto non riesci, quindi stai facendo un gioco di probabilità. Il fallimento, esattamente proprio questo, anche la parola in Italia viene usata anche in modo pesante, perché il fallimento, come dicevo prima, la bankruptcy è una procedura molto complicata, e anche qui non ci sono facilitazioni per un'azienda che vuole chiudere per poi cominciarne un'altra, o per un imprenditore che vuole chiudere veloce, e quindi anche questo, diciamo, tutto l'ambiente intorno al mondo del fallimento rende veramente difficile la scelta di chiudere un'azienda.
Assolutamente, infatti noi sul podcast vogliamo portare queste conversazioni un pochino più mainstream per far capire esattamente che dopo un'esperienza difficile escono fuori, come abbiamo detto prima, tantissimi insegnamenti, un nuovo modo di fare, un nuovo modo di vedere le cose, ancora più resilienza e sicuramente una preparazione ancora migliore per la prossima. Quindi fa parte del gioco, bisogna fallire, dai fallimenti si impara tantissimo, anche perché quando va tutto bene può anche essere molta molta fortuna. E invece insomma, quando uno riesce a sistemare le cose quando magari vanno male, è bravura. Facciamo una piccola pausa per parlare di Sense, un nostro sponsor. Sense permette agli e-commerce e ai loro clienti di donare ad enti no profit. Anch'io ho deciso di fare la mia parte e agire per il cambiamento integrando Sense sull'e-commerce del mio brand, Clemis Market. Ho deciso di integrare Sense per supportare Recoup, un ente no profit contro lo spreco alimentare e l'esclusione sociale. Sense mi ha supportata nella scelta, facilitando la selezione di un ente no profit che promuovesse una causa allineata alla nostra missione. Si sono occupati loro dell'integrazione su Shopify ed è stato tutto velocissimo e gratuito. Da metà novembre doniamo l'1% delle nostre vendite a Recoup e diamo la possibilità ai nostri clienti di donare 1 euro per ogni acquisto.
Devo dire che è una bellissima funzionalità e sicuramente anche molto utile, perché aiuta ad attrarre una nuova generazione di consumatori che, come sappiamo, è sempre più attenta all'impatto generato dai propri acquisti e alle politiche di responsabilità sociale dei brand. Se state riflettendo su come avere un impatto sempre più positivo con il vostro business, vi consigliamo di considerare Sense per facilitare il processo di donazione. Per attivare questa nuova iniziativa sul vostro e-commerce, visitate il loro sito www.sensedonations.com. Come al solito, trovate il link in descrizione.
Senti, tra l'acquisizione di Oval Money e il lancio di Otter è passato un annetto e ti volevamo chiedere su cosa ti sei concentrata in questo ultimo periodo.
Allora, nell'ultimo anno ovviamente ho passato un po' di tempo con la parte burocratica dell'acquisizione di Oval, ma una delle cose su cui mi sono lanciata di più, ed è una delle cose che mi piace davvero fare tanto, è quello dell'angel investing. Quindi ovviamente nel primo anno, quando si vuole cominciare un nuovo progetto, a questo punto, diciamo, dopo un po' di mesi avevo già un po' messo insieme l'idea che avevo per Otter, che era un'idea che mi frullava nella testa da un paio d'anni. A un certo punto la volevo mettere dentro Oval, poi ho capito che era un prodotto un po' diverso per un target un po' diverso, e quindi vabbè, mi era rimasta lì. Quindi mentre frullavo l'idea di Otter, ed è una cosa che spesso dico a tanta gente che dice: ah, voglio cominciare startup, cosa faccio? Cioè, spesso tra quando ti viene l'idea e quando esci sul mercato passa tempo, spesso anche più di un anno, però diciamo 6 mesi, un anno. In quei 6 mesi devi pensare a qual è al tuo futuro, quindi se uno sta lavorando non licenziarti subito, perché comunque ti aiuta a avere un importo che continui a guadagnare, perché poi sai, il mondo della startup devi anche fare budgeting non solo dell'azienda ma anche di te stesso, e io quindi ho fatto un po' di consulenze, che era il mio modo di guadagnare un check ogni mese, e nel frattempo facevo quello che è la mia passione, perché è anche l'angel investing, quindi ho anche rifocalizzato perché avevo più tempo e mi sono messa a investire molto di più su imprenditori italiani, che prima non facevo tanto, e fare la angel proprio attiva, quindi cercare di aiutarli sia nella procedura di expansion o di raccolta fondi o comunque in generale di ideazione di vari diversi progetti. Startup nel mondo fintech ovviamente sono un po' le mie preferite perché penso che posso aiutare un po' di più, e questo dimostra, vedi, che ci sono anche degli imprenditori che volevano avermi come angel non tanto per i soldi che andavo a portare, perché gli angel spesso non è che cambiano proprio il check che uno sta tirando su, ma anche per le competenze che uno poteva portare. Quindi queste sono state un po' le cose che ho fatto, oltre a mettermi giù e fare tutta una serie di lavori che non avevo mai fatto, come product manager per Otter, per definire quello che era il prodotto che volevo creare, e avevo due developers che mi hanno aiutato a creare la prima piattaforma e tutti i vari test che ho dovuto fare, la parte di regulation, la parte legale, eccetera, eccetera, che ovviamente ha richiesto un sacco di tempo quando lo devi fare da sola e usi pochissimi aiuti esterni.
Sì, infatti adesso arriviamo a Otter, ma prima ti volevo chiedere, visto che hai cominciato a fare angel investing specificamente in Italia, o con imprenditori italiani, in che startup hai investito e che startup cool stai vedendo al momento che ti interessano?
Come dicevo, ho investito più che altro in startup in fintech e anche i marketplaces, che è un po' il mondo mio di Uber che rimane, quindi del delivery. C'è una startup di un fondatore che secondo me è super in gamba, che si chiama Makai, che fa last minute delivery. C'è nel fintech, ho investito in una startup che si chiama Vanilla Rocket, che fa tutta una cosa intorno al mondo degli NFTs, molto innovativa, anche se l'NFT è, diciamo, degli ups and downs, diciamo, di mercato. Questa qua è più la parte tech, cioè quindi c'è anche tutto un lato molto molto sofisticato nella gestione e creazione di communities intorno alle NFTs. Ho investito in una startup che si chiama Komodo, che è una alternativa al mondo del buy now pay later. Queste sono, diciamo, le più, quelle su cui ho già investito. Sto guardandone un paio di altre con cui sto lavorando e vediamo come va.
Makai lo abbiamo, Giovanni Cavallo di Makai lo abbiamo anche intervistato sul podcast l'anno scorso e l'abbiamo menzionato. Adesso hai annunciato recentemente il lancio di Otter, la tua nuova startup nel mondo fintech, ma ci racconti un po' di più di cosa è Otter, come è nata l'idea di questo nuovo progetto?
Puramente. Allora, diciamo che io sono appassionata di fintech un po' perché vengo dal background finanziario, poi mi piace molto come la tecnologia può democratizzare la finanza. Quindi l'idea è che per una persona che comunque di finanza ne capisce e che trova che sia un mondo molto complesso, perché tanta gente invece è anche molto smart, che è molto che è accomplished, che ha una grandissima carriera in altri settori, spesso il mondo finanziario lo ignora e c'è una literacy, educazione finanziaria generale in Italia molto molto bassa, non solo in Italia specialmente, ma comunque anche in Europa. E ho avuto sempre questo pallino di dire: come faccio a usare la tecnologia per portare prodotti finanziari che sono spesso aperti solo a chi li conosce o ai super high net worth individuals, quindi alle persone molto molto ricche, a tutti, usando la tecnologia. Oval era un po' anche questo, perché voleva portare il risparmio, il micro risparmio, il micro investimento. Otter si sposta un po' dal mondo dell'investimento, non tantissimo, però creando una soluzione che permette a chi ha già un piccolo portafoglio di investimenti di metterlo a pegno e ricevere un finanziamento. Quindi l'idea è questa, che oggi, specialmente con un mercato che scende, magari la gente si ritrova i suoi risparmi messi da parte per la pensione, eccetera, che valgono meno di prima, o comunque non vuole spenderli oggi se ha una spesa inaspettata o se deve fare un progetto grosso, che può essere aprire una nuova impresa piuttosto che ristrutturare casa e svariati altri progetti, quindi o emergenze o progetti. Non vuole andare a disinvestire il proprio portafoglio, perché primo è negativo e secondo l'ha messo da parte per la propria vita futura, e quindi può metterlo a pegno a garanzia, diciamo, con Otter e ottenere un anticipo, come chiamo io, quindi un finanziamento in cui deve pagare solo il tasso di interesse, non ci sono nessun tipo di rate, non c'è nessun tipo di scadenza e l'unica cosa che viene richiesta è questa garanzia. Quindi il portafoglio, per chiarire, rimane della persona, quindi gli interessi, i dividendi, la crescita è sempre della persona. E il finanziamento può essere utile in un momento di difficoltà, quindi di emergenza, o piuttosto di invece di crescita di una persona che vuole fare dei progetti, ed è un prodotto estremamente utilizzato nel mondo del high net worth, quindi i private bankers lo offrono molto spesso, soltanto che richiedono spesso che hai un portafoglio da 500.000, 1 milione in su. Per chi ha un portafoglio dai 5.000 euro in su, che è quello su cui si concentra Otter, non c'è alternativa, oltre che al prestito al consumo, che è di solito molto caro e che comunque ha delle rate ed è molto più complicato. Quindi è un prodotto super semplice e che esiste da anni, non ho inventato niente, diciamo, nel prodotto finanziario, l'ho solo cercato di semplificare e portare al mondo retail.
Ma molto interessante. Faccio un esempio personale, magari aiuta anche a visualizzarlo. Per esempio, io mi sono trovata esattamente nella situazione che descrivevi. Ho appena comprato casa, la devo ristrutturare e avevo un budget limitato perché tantissimi dei miei soldi erano bloccati nel mio portafoglio di investimento, sia i miei che quelli del mio ragazzo, e il mercato stava crollando ad ottobre, novembre, quindi ci siamo trovati a decidere se vendere gli investimenti che avevamo a una perdita o chiedere un prestito, e non sapevamo, appunto, come dici, le opzioni sono limitate, quindi abbiamo preso una delle due decisioni. Però esatto, se avremmo stati degli user perfetti per Otter, e sono sicura che tanti ragazzi della nostra età di 30 anni, 35, 40 si trovano in quella fascia in cui hanno questo problema, diciamo.
Devo dire che una delle cose che mi entusiasma di più di Otter è proprio quello di, cioè, ho passato anni a dire che è importante investire, che mettere da parte, il risparmio è importante, e continuo a pensarlo. Il fatto è che chiaramente anche quando lavoravo in Uvalo comunque andavo a parlare con un mercato di persone, di risparmiatori. Spesso ti dicono sì, però io ai 30 anni che sono gli anni in cui voglio investire, cioè comprare casa, devo fare il viaggio di nozze, devo ristrutturare, voglio cominciare la mia piccola impresa, aprire un ristorante, voglio cominciare la mia startup. Ci sono mille motivi per cui una persona ha bisogno dei soldi oggi, e quindi è proprio questo il motivo per cui Otter è un anticipo, se vogliamo, perché la nostra idea è che il tuo portafoglio, se lo tieni nel tempo ed è ben diversificato, nel tempo dovrebbe crescere. Quindi noi ti stiamo anticipando il beneficio futuro del tuo portafoglio, che al posto di beneficiarne a 70 anni lo puoi usare oggi che sei negli anni migliori della tua vita. Quindi, diciamo, questo è il motivo per cui per me è super entusiasmante, perché non ti toglie il concetto giusto del risparmio per il lungo termine, ma ti permette di goderti la vita oggi.
È davvero interessante. E fino a che tipi di importi avanzate? Perché se stiamo parlando di 10.000, 20.000 o anche di centinaia di migliaia di euro, è interessante capire un po' il target.
Sì, allora noi andiamo dai 5.000, il tuo portafoglio deve avere un minimo di 5.000 euro e può essere grande quanto vuoi. L'anticipo, per dare una media, sarà più o meno la metà del tuo portafoglio. Poi dipende quello che hai nel portafoglio, varierà. Abbiamo un machine learning, un algoritmo che ovviamente fa parte della tecnologia che ho creato, che analizza il portafoglio e ti dà un valore sia di interesse che deve essere pagato, sia il valore dell'advance, quindi dell'anticipo, che più o meno sarà sul 50%, per renderla facile, più o meno il 50%, quindi se uno ha un portafoglio di 20.000 euro fino a 10.000 euro. La cosa che è anche interessante di Otter, che l'abbiamo strutturato per essere il più semplice possibile e anche il meno caro possibile, quindi non ci sono costi di entrata, costi di uscita, si può pagare quando si vuole, non ha una durata, non ha delle rate, si paga solo l'interesse, e si paga l'interesse anche solo su quello che viene utilizzato. Quindi, per esempio, Camilla, nel tuo caso che devi ristrutturare, tu sai che avrai bisogno di 20.000 euro, diciamo, per esempio, ma non è che paghi tutti i fornitori prima, cioè li paghi nel tempo, e le ristrutturazioni vanno a bisogno di tempo, quindi già ti fai approvare 20.000 euro da Otter, ma l'interesse viene pagato solo su quello che viene erogato nel momento.
E una domanda che ti faccio, che secondo me tanti ascoltatori che magari non sono, che magari, dato, cioè fare un investimento o mettere i loro soldi in una nuova impresa, in una startup, ovviamente quando uno mette i risparmi di una vita può essere, uno si dice, ma come sono, in che modo questi soldi sono protetti se succede qualcosa a Otter, mettiamo, perché comunque è una startup, come abbiamo detto prima, ad alto rischio, come sono protetti i capitali delle persone?
Come dicevo, il capitale non deve neanche essere spostato, può restare all'interno della banca. Se uno lo vuole spostare presso Otter non ha delle banche partner, quindi vengono messi nelle banche partner, e in Italia c'è una legge importante per i risparmiatori che tutti conoscono probabilmente, che è il fatto che se i tuoi soldi sono all'interno di una banca regolata italiana, fino a 100.000 euro sono protetti dal fondo di garanzia dei depositi, quindi tutti i soldi all'interno delle banche, anche se quella banca fallisce, quindi se qualsiasi partner bancario di Otter fallisce, fino a 100.000 euro che sono presenti su quel conto, lo Stato italiano li ripaga ai risparmiatori. L'ha sempre fatto, lo fa in pochi giorni, tra l'altro è una delle poche cose che funzionano velocemente in Italia, e questo, esatto, permette al risparmiatore di essere tranquillo nel dove mantiene i suoi risparmi, quindi li può o tenere dove è la sua banca di fiducia, o se vuole spostarli, ovviamente avere questa garanzia.
Bene, grazie per la spiegazione, perché è utile, anzi anche poi per il tuo business, per magari trovare qualche nuovo cliente sul podcast. E invece, come ha reagito il tuo network quando ti sei confrontata e gli hai raccontato che stavi lavorando a questa nuova idea?
Devo dire che è stato abbastanza interessante vedere come LinkedIn è comunque il network che ti crei, può essere utile nel tempo, e questo è anche una cosa che ho imparato da Oval nel momenti di difficoltà, dove la nostra community si è anche molto attivata, il fatto di creare una community ancora prima di creare il prodotto in sé, probabilmente come fate voi anche col vostro podcast, la vostra community è quella che poi vi fa conoscere in giro, e quindi la community che io posso dire sia investitori che precedentemente avevano investito, che sono anche interessati a supportarmi o a investire di nuovo, piuttosto che clienti, di vecchi clienti di Oval che mi dicono mi interessa molto questa opportunità, o gente che comunque io ho incontrato nel mio vario percorsi, da quando ero in Uber a quando sono andata in Oval, con cui ho lavorato in Rocket Internet, eccetera, che vengono a vedere se c'è opportunità di lavoro, quindi questo è anche interessante. Quindi c'è sempre meno questa paura di andare in una startup molto piccola, e anzi il second town founder, se volete, aiuta, devo dire, non avrei pensato, perché Otter è veramente piccola in questo momento, però vedo che c'è interesse, e quindi toglie un po' il rischio, se vogliamo, non so bene, però questo, visto che aiuta. E poi, esatto, questo concetto di creazione di community, quindi una delle cose che sto passando tantissimo tempo a fare è interviews, cioè parlare proprio faccia a faccia col mio network, e ci sono persone che danno feedback diversi, alcuni molto positivi, alcuni negativi, alcuni critici su alcuni punti, ma è giusto così, che mi aiutano anche a definire un po' qual è veramente il mercato che voglio targetizzare, perché io sono convinta che questo prodotto può essere usato per tantissime esigenze, però come sapete, quando uno comincia una startup, una delle cose che ti dicono è focalizzati su un problema, e quindi voglio capire qual è il problema più ovvio, più imminente che posso risolvere grazie a Otter. Poi ce ne saranno tantissime, però se è la ristrutturazione della casa, allora vado a cercare tante persone che hanno bisogno di Otter per questo specifico necessità. Non perché voglio escludere le altre, adesso non voglio dire che nel podcast c'è qualcuno che l'ha bisogno per altro, non sto eliminando, però quello che sto facendo in questo periodo è che Otter è live, ma non ho ancora speso una lira di marketing. I clienti che mi arrivano sono di word of mouth. Perché? Perché sono persone con cui io voglio anche interagire, voglio capire quali sono le loro esigenze, per poi, quando sono pronta a metterci soldini di marketing, capisco dove devo andare a targetizzare quel primo problema, e forse questa è una cosa che posso insegnare, o comunque una delle cose che ho imparato nel fare startup, nel anche dare consigli o dei consigli che mi sono stati dati, è che spesso c'è questa curva di apprendimento all'interno di una startup, e potete andare da Facebook, che adesso è enorme, a Otter, che è appena nata, ma focalizzarsi su quello che è il mercato dei tuoi early adopters è molto importante, perché quelli sono quelle persone che tu puoi convincere con meno sforzo e con meno soldi, che quindi sono quelli che puoi raggiungere prima. Questo non vuol dire che il tuo mercato è grande così, cioè è importante che hai nella testa qual è il mercato generale. E ripeto, essendo che io penso che Otter si possa usare per tutto, una delle cose su cui sto veramente focalizzandomi è capire qual è l'esigenza primaria oggi per utilizzare Otter. E vi assicuro che per adesso ce ne ho un po' di disparate, quindi se qualcuno vuole scrivermi e darmi la sua esigenza, mi aiuta molto.
Sì, è il famoso, diciamo, trovare più che il product market fit, ma anche capire esattamente qual è l'esatto fit iniziale e poi cambiare con gli input. Si dice spesso, no? Il metodo, credo che sia lean startup, cambiare con gli input che ti arrivano, così non sei fisso su un'idea, ma riesci ad essere, ad adattarti, insomma, da quello che ti dicono i tuoi consumatori, che diciamo sono un po' le lezioni importantissime da seguire, soprattutto all'inizio quando si lancia una startup. Quindi consigli molto molto utili. Una domanda, perché abbiamo notato, appunto, l'hai detto anche tu, che sei partita come solo founder e anzi hai deciso di fare molte cose da sola già dall'inizio, anche cose che magari non avevi fatto nella tua vita passata come il product manager. Perché questa scelta di partire in solitaria e appunto di scegliere questo metodo in cui sei molto involved tu personalmente già dall'inizio e che hai messo tutte le basi da sola?
Questo è un po' nato dalla situazione. Ho cominciato a fare ovviamente Otter, che eravamo ancora a metà in Covid, e un po' anche dalla mia volontà di usare quelle esperienze che ho avuto e tipo sfruttare il più possibile quello che sono stati gli insegnamenti della mia prima esperienza per riportare a farla da sola. Penso sempre che il concetto di founder è un po' flessibile nel mondo delle startup, nel senso che comunque c'è spesso un founding team, no? Quindi anche chi entra come employee number one ha un modo di dover vedere l'azienda col cappello da founder. È sicuramente una diversa esperienza lavorativa, perché probabilmente entra già con uno stipendio, comunque entra già con un'altra diversa impostazione di equity, certo. Però per me mi sentivo che era necessaria. Adesso ho 39 anni, quindi non ho acquisito abbastanza esperienze da voler provare a farlo da sola come founder, direi, ma con un network molto più ampio di aiuto. Quindi penso che il co-founder o i co-founder ti danno quella certezza iniziale che dici: vabbè, allora c'ho i miei co-founder e quindi sono sicura che tra di noi qualcosa capiamo e decidiamo. Invece così mi creo anche più, diciamo, se vogliamo, un po' più di insicurezza, perché sei da solo e quindi ti devi sbattere contro il muro e non c'hai tante persone con cui parlare, che mi forza a usare quel network, che è un po' quella cosa su cui voglio migliorare, di cui ho parlato all'inizio.
Abbiamo nominato spesso questa idea del second time founder, che banalmente vuol dire essere founder di nuovo, quindi partire con la seconda startup, la seconda azienda. Ci puoi parlare un po' di più di cosa sono le cose che sono cambiate dalla prima alla seconda volta, ed è tutto più facile la seconda volta?
No, tante cose sono più facili, non è tutto più facile. Sicuramente quel senso di inadeguatezza o di comunque quella paura di partire è sempre molto grossa. Una delle cose che mi è successa è che avevo scritto, parlato di aver fatto una nuova cosa, ma non volevo mai metterla online, perché finché non la metti online dici: vabbè, è protetta, no? Quindi nessuno sa com'è e ti senti molto meno esposta. Appena metti il tuo progetto online è come se fossi nuda davanti a un sacco di gente che critica o che commentano, e quindi questa sensazione rimane sempre, che sei first time, second time. Devo dire, nel mondo fintech che ho scelto di continuare a fare, certo potevo fare una cosa completamente diversa, ma ho scelto di rimanere nel fintech, rimanere abbastanza nel mondo degli investimenti, rimanere in un settore, un mercato che conosco abbastanza. Questa cosa mi ha aiutato tanto. La prima volta che ho fatto, quando ho fatto Oval, non avevo neanche idea di cosa voleva dire i regolatori, come si doveva regolare un'azienda, tutti i contratti finanziari, legali, terms and conditions che bisogna fare, il fatto che devi fare quello che si chiama KYC, il controllare gli utenti fino in fondo, perché non è come Amazon dove ti scrivi con la mail e basta. Quando sei, ti iscrivi a Otter, vedrete, devi mettere un sacco di informazioni. Quindi queste procedure, ovviamente, quando le fai la seconda volta sei molto più confident. Penso che e questo me lo diranno solo gli utenti, però penso che ho speso tantissimo tempo sull'onboarding, che è proprio la parte dove il cliente si iscrive alla piattaforma, per renderlo un po' più semplice possibile nelle difficoltà che ci sono date dai regolatori, proprio perché ho imparato così tanto prima e dico vabbè, adesso uso queste cose per renderlo più semplice. Quindi ci sono tante cose che puoi portare avanti. Dall'altra parte, come dicevo, è sempre un nuovo progetto, è il tuo nuovo bimbo, quindi vuoi sempre che sia perfetto e non lo è. E quindi una delle cose interessanti che dicono sempre è: se il tuo progetto è perfetto, it means you launched it too late, no? È troppo tardi, quindi lancialo quando non è perfetto. Però quella sensazione di lanciare una cosa che non è perfetta è sempre comunque come buttarsi giù da un burrone e vedere cosa succede.
Sono contenta che anche tu, dopo tutte queste tue esperienze, comunque ti senti anche così, ancora così, perché vuol dire che insomma non sono solo le persone che lo sperimentano la prima volta quando si lanciano, rimane un po' sempre. E nel mezzo di tutte queste avventure lavorative hai anche avuto la tua prima bambina, e quindi ti volevamo chiedere in qualche modo, cioè in che modo è cambiato magari il tuo approccio al lavoro. E poi, domanda personale, come insomma donne trentenni che magari sono un pochino indietro a te, però che stanno pensando ad avere una famiglia, tante donne si mettono dei limiti dicendo no, magari non faccio la startup perché vorrei cominciare ad avere un figlio e non c'è maternity leave, non ci sono tutte quelle cose che magari un'azienda ti può dare, e quindi magari si bloccano poi magari non lo fanno mai, no? Quindi mi interesserebbe sentire la tua opinione al riguardo.
Prima di tutto non sono l'esempio migliore, perché la mia prima bambina l'ho avuta a 38 anni, quindi non sono proprio nata un po' tarda. La cosa che mi ha fatto impressione è che a Londra all'ospedale mi hanno detto che sono average age, quindi vuol dire che nelle città in cui si lavora tanto ci sono sempre più madri che scelgono un po' di posticipare, che non dico che è una cosa giusta, probabilmente non lo è, però succede. Questo è un po' quel che succede nel mondo del lavoro. Quello che devo dire è che la mia bambina è arrivata un po' per caso, cioè non avevo fatto piani, vivo ancora in un appartamento dove siamo un po' schiacciati e l'abbiamo messa nella cabina armadio perché non ho una seconda stanza, e fare la madre mi dà la stessa insicurezza di fare la startup founder. Però ho avuto una bambina femmina, e la cosa che penso che sia la più importante è quella che, quando, dopo aver partorito, tante mie amiche mi avevano detto: quando ero incinta vedrai che quando diventi madre magari cambia il tuo atteggiamento verso il lavoro, vuoi fare solo la mamma. E io in un certo senso ero quasi spaventata da questa cosa, perché io amo lavorare, cioè proprio mi piace quello che faccio, e invece la mia bambina mi ha dato solo una energia in più che non pensavo potessi avere. Sono sempre stata una persona che faceva mille cose e adesso mi sento che ne posso fare ancora di più. Cioè, sai che dicono: dai le cose, se hai bisogno di fare qualcosa dallo a una persona busy, ecco, dallo a una madre busy. Le fai in un modo magari un po' coordinato, cioè tipo stamattina ero in una board call mentre le davo la pappa, eccetera eccetera, quindi sei un po' meno presentabile ogni tanto, però ti dà una forza in più, e quindi devi solo saperla gestire. Io non ho preso maternity leave un po' perché non avevo un lavoro full time, e la consulenza mi permetteva di lavorare quando volevo. Sono tornata a lavorare full dopo pochi mesi. Ovviamente sono fortunata che riesco a gestirlo con un po' di help, però questa è una scelta, perché è vero che il help è caro, però se lavori riesci a coprirlo. Certo, molte mamme dicono: ah, ma non ha senso, perché se spendi tutto il tuo stipendio per il help allora stai a casa. Per me è più importante dimostrare alla mia bambina che la mamma che lavora è una cosa normale. Sono sono contenta di avere una figlia femmina, perché spero che nella sua vita la mamma che lavora per lei sarà una cosa normale e che veda questa cosa come una cosa buona e che le permetta di capire che la mamma può guadagnare uguale al papà, che può essere la mamma a mantenerla, che può essere lei stessa poi a mantenersi. E se riprendo un po' il mondo dell'educazione finanziaria, penso che per le donne diventare madri ti fa diventare ancora di più financially conscious, nel senso che se vuoi non puoi solo pensare di affidarti a un partner e dire vabbè adesso mi affido al partner e mantiene sia me che la figlia, ma poi in un istinto materno sei tu che vuoi dire adesso voglio prendermi cura io della mia bambina e quindi anche della sua crescita, della sua, e quindi fai una progettazione finanziaria anche per lei e diventi molto più consapevole.
Chiediamo spesso questa domanda che ci piace molto sul successo, ti vogliamo chiedere cosa vuol dire per te successo e se ti ritieni una persona di successo o magari se non ti tieni ancora una persona di successo, quando ti riterrai una persona di successo?
Allora, no, per lo stesso inadeguatezza di cui parlavo prima, allora dipende cosa vuol dire il successo, nel senso che io sono contenta e soddisfatta della strada che ho preso e quindi questo lo trovo una cosa di successo, cioè riuscire a scegliere il proprio percorso e a portarla avanti, quindi avere l'ambizione di fare una cosa e farla, e questo per me già è un successo. Poi se uno parla di successo nel senso più ovvio, più diciamo canonico, nel senso la startup diventa una unicorn, allora lì abbiamo un po' di strada da fare, però se vogliamo, e questo è un po' quello che vorrei. Un'altra lezione che mi ha dato Travis, che mi è sempre piaciuta molto e che vorrei lasciare ai founder: il successo non è dato dal round di investimento che ricevi, ed è questo purtroppo che un po' i media fanno sempre solo la notizia quando hai ricevuto un round, ma per la tua startup celebra e fallo con i tuoi dipendenti e con i tuoi founder e quando raggiungi degli obiettivi che ti sei messo. Quindi io ho un po' di obiettivi nella mia testa per Otter e quando li raggiungerò quello per me sarà successo, non di aver raised 20 milioni o 100 milioni o X milioni di round di valuation, perché questo combina un po' il concetto di veramente creare una business che ha valore rispetto a creare una società solo che raggiunge obiettivi che sono poi obiettivi finanziari, diciamo, di funding, che poi sono quelle che oggi stanno facendo più fatica, no?
No, bellissima questa lezione, questa risposta, perché è vero che è molto clickbaity, no? Ha tirato su 450 milioni a un miliardo di valuation, e come diceva tra l'altro Andrea Di Camillo che abbiamo avuto sul podcast, ha proprio detto sono favole finché non si concretizza, cioè sono solo dei numeri e finché non vendi l'azienda o fai un vero profit, cioè sono solo numeri un po' così in aria. Quindi ci sono tante strade per il successo, infatti ci piace chiederlo perché ognuno ha la sua definizione. Grazie mille Benedetta per essere tornata sul podcast, ti auguriamo veramente un mega in bocca al lupo con Otter, siamo sicure che è un prodotto che sarà validissimo e che piacerà a tante persone, quindi seguiremo la crescita e niente, in bocca al lupo per tutto.
Grazie mille a voi e anche in bocca al lupo per le vostre startup e per Medit.
Grazie mille di averci ascoltate. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify o scriveteci una recensione su Apple Podcast. Ci mettete davvero pochissimi secondi, ma è un prezioso aiuto per fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori. E continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi e parenti.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast o su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo tanti contenuti esclusivi.
Vogliamo ringraziare Sammy Bianchi, il nostro sound editor, Cosimo Bigliotti, il nostro editor, Mattia Cittadino per il suo aiuto nella creazione dei contenuti social e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.